Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile.
Oggi alle sbarbine parleremo delle Bananarama e loro sono state una band tutta al femminile che ha raggiunto una popolarità senza eguali negli anni 80 e nei primi anni 90, passando attraverso alcuni cambi di formazione, e la formazione raggiunse il massimo della propria notorietà come trio e grazie all'aiuto di alcuni nomi eccellenti della scena punk di fine anni 70 e al sapiente lavoro dietro le quinte di molti dei maestri della produzione dance pop dell'epoca, riuscì a piazzare parecchi singoli ai vertici delle classifiche sino a vendere oltre 40 milioni di dischi, tanto da vantare l'invidiabile titolo di band femminile di maggior successo di sempre, e molte delle loro canzoni sono diventate il marchio distintivo di un'intera epoca, in perfetto equilibrio tra velleità new wave, ritmi dance e vere e proprie super hit da jukebox, sempre mantenendo un occhio di riguardo per look, passerelle e copertine. Le tre ragazze hanno saputo interpretare al meglio lo spirito del decennio 80s, e grazie anche a un certo impegno nella scrittura dei testi e un garbato perfezionismo per ogni minimo dettaglio, sono persino riuscite a superare lo scetticismo di chi con troppa facilità aveva visto in loro solo un'abile operazione del mercato discografico. La storia ha inizio nel 1981 a Londra, dove il gruppo viene formato dalle tre amiche Karen, Sarah e Siobhan, con il nome di Bananarama, nato dalla fusione tra il titolo dello show americano per bambini The Banana Splits e la canzone dei Roxy Music Pajama Rama. E però, volendo fare un passo indietro, Karen Woodward e Sarah Dallin, nate entrambe a Bristol nel 61, si conoscono fin da quando avevano 4 anni e trascorrono fianco a fianco tutta la loro infanzia e l'adolescenza, frequentando insieme la St. George's School for Girls, e poi alla fine degli anni 70, terminati gli studi, si trasferiscono in cerca di fortuna a Londra. La Woodward trova dei lavoretti saltuari per la BBC, mentre la Dallin si iscrive alla London University of Fine Arts, la scuola di giornalismo fashion, dove incontra proprio Siobhan Fay. E le ragazze diventano subito molto amiche, accomunate dai loro comportamenti esuberanti e dal modo di vestire trasandato, radicalmente differente da quello degli altri studenti, e infatti sono tutte ferventi seguaci della scena punk dell'epoca, così iniziano a frequentare tutti i punti di ritrovo e i party della città, facendo piccole improvvisazioni vocali ed esibendosi spesso ai cori per personaggi del calibro di Iggy Pop, The Jam, Monochrome Sets e tanti altri artisti. E a causa del loro stile di vita non proprio consono al regime universitario, le abitudini troppo chiassose, il tirar tardi tutte le sere e i frequenti rientri all'alba, vengono cacciate dal loro collegio, ma continuano a esibirsi nei locali notturni fin quando una sera non vengono notate al tabù dall'ex batterista dei Sex Pistols, Paul Cook, che offre loro un posto dove vivere, in una stanza sopra la sua vecchia sala prove, dove peraltro continua ancora a lavorare con l'altro Sex Pistol, il chitarrista Steve Jones. E con l'aiuto dei due musicisti, le tre ragazze incidono il loro primo demo, Aye Amwana, e una cover di un vecchio pezzo dei Black Blue Blood, e lo inviano alla Demon Records. Prima di allora la loro unica esperienza in studio era stata solo come background vocalist dei Department S nel B-side Solid Gold Easy Action, una cover dei T-Rex. Aye Amwana, cantata in lingua swahili e con ritmo tribale e un vago sapore disco cartoon, diventa subito una piccola hit di culto nei club e nelle discoteche del circuito, e così le ragazze firmarono per la Decca, futura London Records. Malcolm McLaren, manager storico degli stessi Sex Pistols, di Adamant e dei Bow Wow Wow, fiuta subito l'affare e si propone di prendere sotto la propria ala il gruppo, ma i suoi lavori, noti per sollevare continui scandali per via di riferimenti sempre troppo espliciti alla sfera sessuale, si addicono ben poco al look da maschiaccio e all'indirizzo artistico per più lineare e moderato delle ragazze, che infatti rifiutano, e sarà la loro fortuna. Infatti le tre mostrano sin da subito un talento innato che le accompagnerà per tutto il resto della carriera e nel saper scegliere la collaborazione giusta al momento giusto. E per questo si vantano ancora oggi, a ragion veduta, di non essere stata una band costruita artificialmente a tavolino, ma di essere sempre state padrone esclusive del proprio destino. Nel 1983 esce Deep Sea Skiving, il loro album d'esordio, e tra i principali coautori il noto duo britannico di produttori Steve Jolly e Tony Swain, già artefici di alcuni tra i lavori migliori di Alison Moyet, Imagination, e Diana Ross, e il disco si inserisce perfettamente nel fertile quadro della dilagante mania synth-pop dell'epoca, ma con ancora più di qualche rigurgito wave ereditato dai costumi giovanili delle tre, e la peculiarità stilistica che distinguerà immediatamente le Bananarama dagli altri girl acts di lì a venire è che le tre ragazze cantano sempre all'unisono esattamente la stessa cosa, senza cercare di creare con le diverse voci accordi musicali, intrecci di note o armonie varie. e la formula si rivela da subito vincente e verrà accantonata solo per rari e sporadici esperimenti contenuti in qualche b-side o remastering poco conosciuti. Così quest'album, Deep Sea Skyving, riscuote subito un ottimo seguito. Le ragazze infatti hanno un impatto visivo immediato, un'immagine che è molto forte, che insieme a un indubbio talento vocale, un certo appeal, va ad aggiungersi a una spiccata propensione per danze, costumi e coreografie. E per questo, sin dagli esordi, ogni loro album produce una serie innumerevole di singoli accompagnati da altrettanti videoclip, ognuno dei quali diventa ben presto un piccolo episodio di culto che passo dopo passo le proietterà verso una notorietà senza precedenti. Pensiamo al video di Shy Boy, che segna l'esordio alla regia di Mijur e del suo braccio destro negli Ultravox, Criss Cross, e vede le tre ragazze prendersi gioco in questo video di un giovane occhialuto e un tantino imbranato che dopo alcune settimane di palestra forzata e un cambio di look radicale viene trasformato in uno bello Fonzie per l'occasione interpretato da Terry Sharp degli Adventures, all'epoca boyfriend di Sarah Dallin. Poi c'è Cheers Then, invece è un altro, è il primo diciamo brano scritto interamente dalle ragazze, realizzato come terzo singolo, ed è una delle prime ballate in cui si cimenta il trio, un dolcissimo motivetto su melodie synth che, se da un lato è una delle canzoni che vengono meglio accolte dalla critica, paradossalmente non ottiene i risultati di vendita sperati.
Thank you.
1984 vede l'uscita dell'omonimo Bananarama, che ottiene un successo ancora maggiore rispetto al precedente e viene promosso in tutto il mondo, regalando al trio una prima piccola rivincita nei confronti di una certa stampa britannica che continuava ad accusarlo di essere privo di talento e un puro risultato dell'abile lavoro dei produttori Jolly e Swain, in servizio anche su questo disco. Karen, Sara e Siobhan allora tirano fuori le unghie, dedicandosi anche a una pregevole operazione di scrittura dei testi, che stavolta sono forti, impegnati e intelligenti. Non a caso, per la prima e unica volta vengono riprodotti all'interno del disco e dimostrano un'avvenuta maturazione artistica e compositiva. È il loro album migliore, che partorisce alcune delle loro hit monster, tipo Cruel Summer, che raggiunge una grande popolarità ovunque. Il pezzo è un divertente synth pop con melodia facile dalle tipiche cadenze up tempo e viene lanciato dagli infiniti passaggi in radio, soprattutto dopo essere stato inserito nella colonna sonora del film Karate Kid e in innumerevoli spot commerciali. Il video è interamente girato a New York in una torrida giornata estiva, dove si vedono appunto le ragazze che, inseguite da due poliziotti, rispondono con un lancio di banane. E poi la loro fama inizia a divenire straripante alla fine dello stesso anno di uscita di quest'album, infatti le tre prendono parte all'evento benefico Band Aid, che dietro allo slogan Feed the World si propone di raccogliere fondi per contrastare la fame nel mondo, in particolare per fronteggiare in quel momento la situazione disastrosa in cui versa l'Etiopia. Insieme a una quantità infinita di stelle come Sting, Phil Collins, Paul Young, Wham, Duran Duran, Spandau Ballet, Midjourney, Event 17, Status Quo e Culture Club registrano il singolo No Profit, Do They Know It's Christmas, che viene lanciato sul mercato nel periodo natalizio. Un successo strepitoso che raggiunge il numero 1 nel Regno Unito, superando ogni più rosea aspettativa degli organizzatori Bob Geldof e Midjourney. E le Bananarama intervengono in seguito anche al Band Aid secondo del 1989, saranno tra l'altro le uniche artiste a comparire in ambo le edizioni, cioè, nonostante declineranno l'invito a partecipare al Band Aid 20 del 2004, che reincide una nuova versione del singolo nel ventennale della sua prima uscita. E vediamo il salto definitivo che avviene nel 1986 con l'uscita di True Confession, e l'album segna una svolta decisiva per la band, che da qui in poi affiderà le proprie fortune ai maghi della dance, Stock, Aitken e Waterman. È un momento particolarmente prolifico per il sodalizio di produttori britannico, meglio noti con l'acronimo SO, e capaci di trasformare in oro qualunque cosa tocchino. E c'è la loro griff su hit di livello mondiale firmate Sig Sig Sputnik, Kylie Minogue, Samantha Fox, ma è con il loro capolavoro massimo You Spin Me Round dei Dead or Alive che il terzetto inaugura un sound cui nessuno in ambito mainstream saprà tener testa per tutta la seconda metà degli anni 80. E diciamo, questo True Confession si apre con il botto, infatti c'è il singolo Venus, una cover degli olandesi Shocking Blue, che schizza al numero 1 delle classifiche USA e regala alle Bananarama quello che rimarrà il loro cavallo di battaglia, costruito su un arrestabile dance groove e un refrain a dir poco travolgente. Ma andiamo a vedere il 1988, che è la volta di Wow, è il disco forse più conosciuto della band. L'album ottiene un discreto successo in patria e negli Stati Uniti, ma è in Australia che spopola letteralmente, piazzandosi al primo posto e lanciato dai singoli I Heard a Rumor, I Want You Back, I Can't Help It e soprattutto Love in the First Degree, che è il secondo più grande successo di sempre del gruppo dopo Venus. E tutti e quattro spinti alla maniera dance disegnata ancora a pennello dal trio Stock, Aitken e Waterman. Ma andiamo adesso al 91, in cui esce Pop Life, che segna un brusco stop nella loro scalata e anche il punto di non ritorno di un processo di involuzione creativa che d'ora in avanti porterà a un lento calo di popolarità e allo sfaldamento definitivo delle ambizioni del gruppo. collaborano in questo album anche i Killing Joke, i Primal Scream, The Orb e tanti altri. Ma le ragazze si rimettono nuovamente nelle mani dei loro produttori tradizionali, a loro volta ridotti a duo, dopo la defezione di Aitken. Infatti Mike Stock e Pete Waterman provano a rilanciarle, cucendo sui 10 brani che compongono la tracklist originaria le nuove sonorità Europop, ovvero quella forma di dance music tipica dell'inizio anni 90 che vuole risollevare le fortune di star in declino come le stesse Bananarama, Kim Wilde, Mandy Smith e tante altre, e tentando di riaggiornare diciamo il sound disco reso celebre dagli ABBA, che in quel periodo stanno vivendo un ennesimo fortunato revival grazie all'EP ABBA-esque degli inglesi Erasure. Ma nel 95 poi uscirà un settimo album in studio della band, dalla distribuzione quanto mai controversa, originariamente pubblicato solo in Giappone con il titolo I Found Love dall'omonimo brano di chiusura, e in seguito viene lanciato in varie parti del mondo, ma non nel Regno Unito, sotto diverse etichette con il titolo modificato in Ultraviolet per via del colore della copertina e del video. E il 2001 vede l'uscita solo per il mercato francese di Exotica, che alterna inediti, le poche copie del primo singolo If, che vengono subito ritirate dal mercato, diventando curiosamente materiale per collezionisti, e riletture poi R&B di alcune hit storiche, oltre allo stravagante Samba di Cruel Summer. E l'album propone anche una cover di Careless Whisper di George Michael. Nel 2005 il duo pubblica un Drama, perché ricordiamoci, insomma, sono rimasti in due, e 11 tracce inedite di più un remix di Venus realizzato da Mark Almond. A sorpresa, i singoli dell'album ottengono un incredibile successo soprattutto in patria, grazie a un discreto ritorno alle sonorità synth pop che quasi 20 anni prima avevano fatto la fortuna della band, tanto che qualcuno già ipotizzava un loro rientro in grande stile.